Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 993. Oggi riassumerò e recensirò il libro In il mondo di Atene. Luciano Canfora propone un ampio saggio storico-filologico sulla città che l'Occidente ha trasformato nel principale emblema della democrazia. Il volume segue soprattutto l'arco compreso tra le riforme di Clistene del 508 AC e la morte di Socrate nel 399 AC, senza limitarsi però a una ricostruzione lineare degli eventi. Il suo scopo è esaminare criticamente le fonti antiche e la successiva fortuna del modello ateniese, mettendo in discussione l'immagine consolatoria di un'antica democrazia pienamente egualitaria e pacifica. Al centro stanno la relazione tra governo popolare e dominio imperiale, il peso delle elite, l'esclusione politica e sociale, la guerra del Peloponneso e le crisi istituzionali. Canfora legge autori quali Tucidide, Senofonte, Platone, Aristofane e altri testi della tradizione greca non come testimoni trasparenti, ma come interlocutori da interrogare nelle loro intenzioni, contraddizioni e strategie retoriche. Ne risulta un libro denso, rivolto a chi voglia comprendere Atene nella sua complessità storica, anziché come semplice origine celebrativa delle democrazie contemporanee. JTA darò i punti chiave di questo libro. Primo, la democrazia ateniese oltre il mito di un governo uguale per tutti. Il punto di partenza del libro è la critica all'uso celebrativo di Atene come patria incontestabile della democrazia moderna. Canfora non nega la novità e l'importanza delle istituzioni ateniesi, ma contesta l'idea che esse possano essere assimilate senza residui agli ideali politici contemporanei. La partecipazione diretta dei cittadini all'assemblea e ai tribunali riguardava infatti una parte delimitata della popolazione donne, schiavi, residenti stranieri e altri gruppi restavano esclusi dalla cittadinanza politica. Questa delimitazione non è un dettaglio marginale, poiché condiziona il significato stesso di demos e di libertà nella polis. Il saggio invita quindi a distinguere tra il linguaggio della democrazia e la concreta distribuzione del potere, dei diritti e delle risorse. Un nodo rilevante è la formula Tucididea, secondo cui sotto Pericle Atene era democratica nel nome, ma nella pratica sottoposta alla guida di un uomo eminente. Attraverso simili testimonianze, Canfora mostra che la tensione fra sovranità popolare, influenza dei capi e capacità di indirizzare l'opinione collettiva era già percepita dagli antichi. L'analisi non sostituisce un mito negativo a quello positivo, restituisce piuttosto un sistema attraversato da conflitti, procedure partecipative e rapporti di forza. In tal modo, la democrazia ateniese appare come una costruzione storica discutibile e contingente, non come un'origine pura da venerare. Secondo, impero marittimo, tributi e benessere della cittadinanza ateniese. Uno degli aspetti più incisivi dell'interpretazione di Canfora è l'intreccio tra democrazia interna e potenza esterna. Atene non viene studiata soltanto come comunità civica, ma come centro di un impero marittimo fondato sull'egemonia nella Lega Delio-Attica, sulla flotta e sui tributi versati dagli alleati. Questa prospettiva impedisce di trattare la vita politica della città separatamente dalle sue risorse materiali e dalla sua politica di dominio. Il consolidamento della potenza navale rese decisivo il ruolo dei rematori, molti dei quali appartenevano ai ceti meno abbienti. Al tempo stesso, l'impero contribuiva a sostenere le condizioni economiche che rendevano possibile una larga partecipazione civica. La questione non è ridurre le istituzioni democratiche a un semplice effetto del bottino o dei tributi, ma riconoscere che la loro operatività era legata a una struttura imperiale coercitiva. Episodi emblematici della guerra e dell'espansione ateniese. incluso il caso di Melo tramandato da Tucidide. Permettono di osservare il divario tra l'autorappresentazione della città libera e l'esercizio della forza sui soggetti esterni. Canfora mette così in luce un'ambivalenza decisiva una comunità politicamente attiva al proprio interno può sostenere verso l'esterno. Rapporti diseguali e violenti. Il libro trasforma questo nesso in una domanda generale sul rapporto fra cittadinanza, distribuzione della ricchezza e potere geopolitico. Terzo, Tucidide e le fonti antiche come campo di conflitto interpretativo. La specificità del volume risiede anche nel metodo. Canfora, filologo classico, non usa le fonti come un repertorio neutro di fatti già pronti per essere ordinati. Ne analizza invece la lingua, la composizione, le omissioni, le tensioni interne e la posizione politica degli autori. Tucidide occupa un posto centrale, sia per l'ampiezza della sua testimonianza sulla guerra del Peloponneso, sia per l'ambiguità della sua rappresentazione della democrazia e di Pericle. L'epitafio Pericleo, spesso letto come manifesto ideale della città democratica, viene sottoposto a una lettura che ne considera anche la possibile dimensione critica e il contesto narrativo tucidideo. Analogamente, le testimonianze di Senofonte, Platone, Aristofane e degli autori legati al dibattito costituzionale non vengono fatte convergere artificialmente in un quadro unanime. La critica ateniese della democrazia proveniva infatti spesso da intellettuali ateniesi, non soltanto da osservatori ostili esterni alla polis. Questo dato complica ogni rappresentazione lineare di Atene come comunità, concorde sui propri valori. Il lettore è così chiamato a misurarsi con una storiografia che non elimina l'incertezza stabilire che cosa una fonte intenda dire, a chi parli e con quale costruzione retorica diventa parte essenziale della ricostruzione storica. È un approccio esigente, talvolta tecnico, ma utile per comprendere come si formano le immagini politiche del passato. Quarto, guerra del Peloponneso e crisi delle istituzioni della polis. La guerra del Peloponneso costituisce la grande prova storica attraverso cui il libro osserva la fragilità delle strutture ateniesi. Il conflitto con Sparta non è presentato come un semplice sfondo militare, ma come una condizione che intensifica divisioni sociali, rivalità personali, mutamenti di alleanza e scontri tra orientamenti democratici e oligarchici. La parabola dell'impero ateniese, culminata nella sconfitta del 404 a.C., mostra come una potenza capace di esercitare un'egemonia estesa potesse essere al tempo stesso politicamente vulnerabile. Canfora si sofferma sui passaggi in cui la lotta politica si trasforma in crisi costituzionale, il colpo di Stato oligarchico del 411 a.C., l'esperienza dei Trenta dopo la sconfitta e la restaurazione democratica guidata da Trasibulo. Questi snodi rendono evidente che la democrazia non era una condizione stabile, bensì un regime da difendere e ridefinire in circostanze estreme. La guerra produceva inoltre una pressione continua sul rapporto tra decisione collettiva e leadership, tra consenso popolare e necessità strategica. L'interesse dell'analisi non è trovare una lezione meccanica per il presente, ma mostrare che le istituzioni vivono entro conflitti concreti e possono essere indebolite da paura, sconfitte, violenza e concentrazione del potere. In questo senso, l'Atene di Canfora è lontana sia dall'armonia classica, sia dalla caricatura di una democrazia inevitabilmente fallita. Infine, dalla morte di Socrate all'egemonia, Macedone il mutamento dell'orizzonte politico greco. Il libro colloca il processo a Socrate e la sua morte nel 399 a.C., dentro un paesaggio politico ancora segnato dalle conseguenze della guerra civile e della restaurazione democratica. L'episodio non viene trasformato in una parabola astratta dell'eterna ostilità tra filosofia e democrazia. È invece ricondotto alle tensioni specifiche della città, alle memorie del regime dei Trenta e alle controversie sull'educazione, sulla religione civica e sulla lealtà politica. Tale contestualizzazione è coerente con l'intero progetto del volume Sottrarre Atene a immagini troppo semplici, anche quando queste assumono la forma di grandi simboli culturali. Lo sguardo di Canfora si estende inoltre oltre il V secolo, seguendo la crisi e la rinascita delle ambizioni egemoniche ateniesi nello spazio greco, fino al cambiamento rappresentato dall'ascesa macedone, il trionfo dell'ideale monarchico con l'egemonia di Filippo II e Alessandro non è un epilogo estraneo al racconto, ma segnala il mutamento delle condizioni entro cui poteva esistere l'autonomia delle poleis. Atene resta un riferimento culturale fondamentale, ma non domina più il quadro politico come nel secolo precedente. Questa prospettiva ampia evita di isolare la democrazia ateniese nel suo momento più celebre e mostra il carattere storicamente limitato della sua centralità. L'eredità ateniese risulta dunque doppia straordinariamente durevole sul piano simbolico e culturale, ma esposta nella sua realtà politica a sconfitte e trasformazioni irreversibili. In conclusione, il mondo di Atene è indicato soprattutto a lettori già interessati alla storia greca, alla teoria politica e ai problemi della trasmissione delle fonti classiche. Non è un'introduzione elementare alla civiltà ateniese la mole del volume. La densità delle discussioni filologiche e la frequenza dei riferimenti ad autori antichi e moderni richiedono attenzione e, idealmente, una conoscenza preliminare della guerra del Peloponneso e delle istituzioni della polis. In cambio, il libro offre un beneficio intellettuale preciso ed educa a non confondere le parole politiche con le realtà che esse designano. Democrazia, popolo, libertà e impero emergono come termini storicamente contesi, la cui interpretazione dipende dalla posizione di chi parla e dalle condizioni materiali del potere. Rispetto a molte sintesi sulla Grecia classica, Canfora si distingue per il carattere polemico e investigativo della sua lettura. Non organizza semplicemente fatti, istituzioni e protagonisti in un racconto ordinato, mette alla prova le fonti, contesta ricezioni consolidate e insiste sulle contraddizioni tra partecipazione civica, schiavitù, imperialismo e conflitto interno. Proprio questa scelta rende il saggio particolarmente utile a chi voglia superare sia l'idealizzazione di Pericle e dell'Atene classica, sia il rifiuto superficiale di ogni sua eredità. Il volume non offre formule consolatorie per leggere le democrazie presenti, ma fornisce strumenti storici per interrogare i rapporti fra consenso, ricchezza, guerra e leadership. La sua forza sta nell'unire ampiezza di quadro, attenzione ai testi e una radicale diffidenza verso le immagini politiche divenute luoghi comuni. Se vuoi supportare Luciano Canfora, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!